Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Iniziare l'anno facendo memoria della bontà di Dio nel volto materno di Maria, nel volto materno della Chiesa, nei volti delle nostre madri ci protegge dalla corrosiva malattia della orfanezza spirituale. Quella orfanezza che l'anima vive quando si sente senza madre e le manca la tenerezza di Dio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Oggi apriamo il nostro programma presentando un volume che è edito dalle Edizioni Deoniane Bologna dal titolo Sette regole per una parrocchia felice. Ne autore Fabrizio Mastrofini, che è con noi qui in studio. Benvenuto Fabrizio.
Grazie Rosario e anche un cordiale saluto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di oggi.
Nel tuo volume immediatamente tu segnali a chi è destinato questa sorta di manuale, potremmo proprio definirlo così, no? Perché credo che la praticità sia una delle caratteristiche principali di questo tuo lavoro.
Sì, ti ringrazio di questa domanda. Il tentativo è proprio quello di dare un testo pratico, operativo e allo stesso tempo sintetico, perché siamo abbondantemente sotto le 100 pagine e dovrebbe essere un testo ricco di consigli utili. Questa era, diciamo, ci siamo trovati molto bene con l'editore, perché l'editore, i Deoniani di Bologna, il padre Pierluigi Cabri, aveva bisogno di un testo destinato ai parroci, agli operatori pastorali, ai catechisti, a tutto quel mondo di persone diciamo che si danno da fare, che sono impegnati nelle parrocchie, e un manuale però che spiegasse anche loro dei piccoli criteri per cercare di organizzare meglio il lavoro, perché noi diciamo, i papi lo ripetono sempre, no? Io ho in mente Benedetto XVI, Papa Francesco, noi arriviamo dove possiamo, poi dopo c'è lo Spirito Santo che fa andare avanti la Chiesa. Il problema di questo manuale è proprio fermarsi alla parte precedente, ecco, cercare di fare il nostro compito, ma cercare di farlo al meglio, organizzati, non disorganizzati.
Perché il lavoro non si fa mai da soli, ma sempre con dei collaboratori.
Questo è la grande questione, non si lavora mai da soli e anche quando uno pretende di lavorare da solo non è vero, perché si lavora in gruppo, e quando tu metti delle persone insieme per un obiettivo, per un compito, beh, lì ovviamente nascono delle difficoltà, possono nascere delle tensioni, ognuno ha un po' un approccio diverso, ognuno ha una sua mentalità, ognuno ha un proprio modo di fare, di vedere le cose. Allora, questo libro cerca di dare qualche idea, qualche consiglio su come si possono capire meglio gli altri, tanto per capire se stessi, e poi per organizzare al meglio il lavoro.
Anche perché nell'ambito appunto di un lavoro che è fatto in una parrocchia ovviamente ha a che vedere, no, con la religione, questo spesso crea anche nelle persone, quindi nelle loro opinioni, anche una sorta di sicurezza intoccabile.
Questa è una grande questione, Rosario. Tu hai messo il dito su una questione veramente molto importante, perché anche se non sembra, c'è sempre una grande idealità, soprattutto quando ci diamo da fare in un ambito religioso, ecco, in una parrocchia, in un'associazione, in una congregazione religiosa, no? C'è una grande idealità, c'è un grande desiderio di fare, no? Anche noi che lavoriamo in Vaticano, no? Cioè si dice, noi stessi diciamo, beh, noi lavoriamo per la Chiesa, lavoriamo per il Papa. Dietro queste frasi c'è un grande desiderio, cioè una grande idealità. Allora non va frustrata, bisogna cercare di farlo al meglio, e allo stesso tempo bisogna cercare di non fare confusione, diciamo che non di fare in modo che ognuno vada in una maniera, diciamo, coordinata e non per conto proprio. La prima regola, adesso cito la prima regola del libro, sono 7 le regole, la prima regola del libro è sempre chiedersi che cosa stiamo facendo, se stiamo lavorando per noi stessi o stiamo lavorando per migliorare la parrocchia, in questo caso la struttura che abbiamo di fronte, no? Lavoriamo per esistere, per dare un senso alla nostra esistenza, o esistiamo per lavorare, per cercare appunto di, come diceva Baden Powell ai tempi degli scout, di lasciare il mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato? Questa è sempre la domanda che noi dobbiamo farci, e questo dà il senso di una direzione comune, altrimenti ognuno va per conto proprio.
Sì. Vediamo allora queste regole. La prima l'hai già enunciata, la seconda regola è ognuno al proprio posto, direi che è una cosa che non riguarda solo la parrocchia, ma che può essere considerata una regola valida un po' in qualsiasi tipo di organizzazione.
Sì, esatto, proprio per questo che dicevamo prima, quello che tu mi chiedevi prima, questo grande desiderio di fare. Allo stesso tempo però non bisogna strafare, quindi questo è il grande ruolo del parroco. Io ho una trasmissione qui alla Radio Vaticana che si chiama Roma, la Chiesa nella città, e vado in giro a intervistare i parroci romani, che fanno un lavoro pazzesco, meraviglioso, però allo stesso tempo loro stessi dicono: ma noi in seminario nessuno ci ha insegnato a fare il parroco, cioè nessuno ci ha insegnato a saper far lavorare gli altri, ecco. Uh-huh. Questo è il grande questione anche, no? Ognuno al proprio posto, cioè dare dei ruoli precisi, dei compiti precisi.
Sì. La regola su cui ti soffermi in maniera particolare la terza, 2 o 3 riuniti nel mio nome, quella che mi sembra abbia anche un trattamento più ampio.
È un trattamento più ampio per quello che dicevamo poco fa, quando mettiamo delle persone a lavorare insieme, lì fatalmente sorgono i problemi, perché ognuno ha una mentalità diversa. Allora, questo non è fatale, cioè non è un destino triste a cui ci dobbiamo assoggettare, no, ci sono delle risorse, le scienze umane ci dicono come possiamo organizzare le persone. In questo capitolo, in questa regola, io parlo diffusamente della teoria dei tipi psicologici, che è una teoria di derivazione junghiana e che a sua volta è stata declinata secondo un questionario, secondo un test, diciamo, che ci fa capire quali sono le differenze individuali, cioè ci fa entrare nel mondo delle differenze individuali e ci fa capire che le persone, appunto, siamo diversi, è una osservazione, come dire, di senso comune, ecco, quasi banale, ma ci spiega se i parroci applicassero questo questionario, che poi si trova anche online, si spiegherebbero perché le persone hanno degli approcci diversi. Uh-huh. E sono stati fatti degli studi, c'è un autore anglosassone, un anglicano psicologo, un pastore anglicano inglese, appunto, dell'università di Warwick, che ha studiato proprio, ha somministrato il questionario al clero cattolico e al clero anglicano nel Nord America e ha fatto delle scoperte, cioè ha scoperto ad esempio che la maggioranza del clero appartiene al tipo psicologico degli introversi. Allora un introverso, se sa di esserlo, capisce per quale motivo lui tende a circondarsi di persone introverse come lui. E gli estroversi che posto hanno nella Chiesa, però? Ecco, e da qui nascono una serie di questioni, una serie di problematiche, una serie di domande che fatalmente poi cadono nell'organizzazione dei gruppi e nel perché le persone, se hanno caratteristiche psicologiche diverse e non sanno di averle, fatalmente poi si creano delle frizioni. Quindi certo, essere consapevoli aiuta in questo.
Sì. Quarta e quinta regola direi che sono complementari l'una all'altra, no? Il prete sei tu, non gli altri, è la quarta, e la quinta è lo spazio da dare ai laici.
Esattamente, questo è una cosa molto importante, cioè essere consapevoli che oramai nel nostro mondo delle parrocchie è un mondo fatto di laici. Questo succede tantissimo anche a Roma. Roma è un osservatorio privilegiato perché comunque è Roma, è la diocesi del Papa e le parrocchie sono abbastanza ricche di sacerdoti, ma anche laddove tu hai 4 sacerdoti residenti, per esempio, che è un caso, diciamo, che capita oramai quasi soltanto a Roma, loro stessi ti dicono: sì, è vero, noi siamo anche tanti, ma senza i laici noi non possiamo fare niente. Mm. Ecco, quindi questo è una responsabilità in più, ecco. E il prete sei tu è di dire: attenzione, caro parroco, perché è vero che il referente ultimo delle attività sei tu, però quando tu fai le cose, organizzi, ti devi sempre chiedere che effetto fa verso gli altri, perché tu hai il tuo modello, la tua mentalità, i tuoi criteri e anche le tue responsabilità, naturalmente, certo, da diritto canonico, voglio dire, no? E anche da diritto civile, no? Però poniti la domanda se il tuo approccio è comprensibile a chi non è tanto al dentro nelle cose di chiesa, perché a volte noi facciamo delle cose in automatico e non ci rendiamo conto che effetto fa agli altri, che magari non capiscono i motivi. Quindi c'è sempre questo sforzo continuo, no? Di porsi domande su se stessi, sulle attività, sul senso, sul modello organizzativo e il dialogo con gli altri per capire se quello che io penso è veramente poi comprensibile.
Nella tua sesta regola tu fai riferimento ai lati nascosti. A che cosa ti riferisci esattamente?
È che ognuno di noi poi ha dei lati nascosti dentro se stesso, no? Appunto, facendo riferimento a questo grosso, grande modello della psicologia junghiana, no? Possiamo dire che c'è sempre un lato oscuro, no? Qualcosa che non ci piace, no? Ecco, e questo bisogna cercare di tirarlo fuori. L'organizzazione, cercare di organizzare al meglio le attività, è anche un grande modo per cercare di riflettere su noi stessi. Questo vorrebbe essere lo stimolo del libro.
C'è un'ultima regola che direi che è quella che forse più spesso ci si trova ad affrontare, cioè la possibilità e la capacità di gestire lo stress.
E questo è un grande problema. Anche io faccio sempre questa domanda ai parroci, quando vado a intervistare i parroci gli dico sempre: ma lei come fa? Perché è inevitabile, no? Lì anche c'è un semplice questionario che ogni lettore può fare per capire a che punto è nella sua gestione dello stress, no? Questo sì è sempre molto importante, è un elemento diciamo oramai che è diventato cruciale, soprattutto in queste attività che hanno uno sfondo sociale, cioè tu ti trovi a contatto con i problemi degli altri, e i problemi degli altri, che possono essere persone che ti vengono a confidare i loro problemi economici, i loro problemi emotivi, i loro problemi esistenziali, scatenano in te una reazione, no? Ti coinvolgono comunque, e tu delle volte non è che li puoi risolvere, li puoi solo ascoltare, no? E questo è un grande, però è un grande problema, perché è un grande motivo di stress interiore, di coinvolgimento interiore, no? Ecco, i parroci romani hanno dei loro sistemi, e io poi penso che potrei fare un altro libro con i sistemi dei parroci romani per gestire lo stress, no? Però ecco, la consapevolezza è un po' la chiave che presiede, che è il filo conduttore di questo libro, cioè cerca di aiutare gli operatori pastorali, inteso in senso ampio, appunto dal parroco al catechista al laico impegnato, a essere più consapevoli rispetto alle attività che si fanno.
Grazie allora Fabrizio Mastrofini, lo ripetiamo, autore del libro Sette regole per una parrocchia felice, edito dalle Edizioni Deoniane di Bologna. Grazie di essere stato con noi.
Grazie Rosario, e grazie anche a chi è stato in ascolto oggi.
Anche il secondo volume che presentiamo oggi è edito dalle Edizioni Deoniane Bologna e si intitola Papa Francesco, il dialogo come stile, a cura di Brunetto Salvarani, che ne ha parlato al microfono di Padre Vito Magno.
Ne parliamo nel senso che la scelta di Papa Francesco non è solo di incontrare i rappresentanti delle religioni e delle altre chiese, non è solo quello di produrre documenti e inserire nelle proprie encicliche, nei propri materiali di lavoro questi temi, ma è soprattutto di interpretare in prima persona un atteggiamento dialogante e dialogico nei confronti di tutta l'umanità sostanzialmente, ma certamente in chiave strategica con tutte le chiese cristiane, con i mondi religiosi e con le culture.
Infatti qui leggo nel suo libro che con Francesco è diventato questo ecumenismo, questa interreligiosità, eccetera, un susseguirsi pressoché pirotecnico di gesti, di incontri, di udienze, dichiarazioni, viaggi e abbracci e quant'altro. Dunque, un ecumenismo da riscrivere, no? Come?
Sì, un ecumenismo, è stato detto, del fare, un ecumenismo della carità e un ecumenismo del camminare insieme. Cosa si intende? Si intende il fatto che la prospettiva di dogmi diversi è data quasi, non dico per scontata, ma rimane sullo sfondo, ecco, non è quello che emerge particolarmente nell'azione pastorale di Papa Francesco. Quello che emerge è la possibilità di camminare insieme nonostante le diversità in questa prospettiva di unità nella diversità. Intanto camminiamo, poi, come lui dice anche sorridendo, mentre i teologi, che potremmo anche sistemare in qualche isola, discutono tra di loro, i vari teologi delle varie chiese, noi nel frattempo camminiamo insieme e diamo il senso di una direzione di marcia di cui il mondo ha estremamente bisogno, perché questa è l'altra sottolineatura forte, che l'ecumenismo non è più un lusso, è qualcosa che noi dobbiamo ritenere una scelta strategica per le chiese cristiane tutte.
Ecco, uno dei segni, dei passi avanti fatti nell'ecumenismo, nell'interreligiosità, è proprio la stessa parola dialogo, no? E lo fa notare nel libro, dice Paolo VI nell'Ecclesiam Suam, diceva colloquio, ecco il termine, che oggi è diventato dialogo.
Certo, ed è una bella scelta, perché sin dall'inizio si parte ipotizzando non tanto relazioni di vertice quanto rapporti della quotidianità, quelli di base, quelli di cui oggi sentiamo un grande bisogno e che forse oggi sono i primi da incentivare, accanto ai grandi incontri, ai grandi summit, ai meeting e così via.
Bene, anche l'ecumenismo dalla spiritualità è passata a tante altre forme, per esempio quella della diaconia, quella del sangue, adesso del martirio, quella della cultura. Per esempio, a proposito della cultura, no? Cita, più che citare, li riporta alcuni documenti, no? Quali sono i più importanti?
Ma qui ci sono molti interventi significativi, direi forse i più significativi sono quelli che Papa Francesco fa io cito questo perché è una sensibilità mia, insomma, al mondo gitano, al cosiddetto mondo zingaro, forse perché è il metro davvero degli ultimi, ma poi ci sono quelli in cui interviene, per esempio, in occasione del conferimento del premio Carlo Magno, il 6 maggio scorso, dove c'è tutto un pensiero sull'Europa estremamente significativo. E poi ricordo quello che fa l'isola di Lesbo accanto a Bartolomeo e all'arcivescovo di Atene, e direi forse pronuncia una delle poche parole veramente europee, veramente profonde nei confronti di questo dramma della migrazione, nel quadro di quella che lui continua a deprecare, cioè la globalizzazione dell'indifferenza.
Il dialogo è andato naturalmente oltre i documenti, come stesso sottolineava prima. Per esempio, a livello pratico, i rapporti tra le biblioteche, le università, la musica, fino anche il teatro, insomma, no? Insieme la Chiesa Cattolica con le varie denominazioni cristiane, cioè, ma anche a livello di interreligiosità, no? Questa è anche una ricchezza che bisogna sottolineare. E bisogna sottolineare perché si sta uscendo, come descrive nel libro, dall'inverno. E allora vorrei chiederle che tipo di primavera si può ipotizzare. Insomma.
Intanto è importante essere usciti, e io credo che ormai questo si possa dire, da una fase in cui la sensazione di dover usare necessariamente delle metafore così in negativo, l'autunno appunto oppure l'inverno, del dialogo dopo il Concilio Vaticano II, dopo la presunta primavera, la ipotizzata primavera degli anni del Concilio, questo è un dato di fatto. Difficile ipotizzare quale tipo di primavera, perché evidentemente conta molto anche l'interlocutore. Io credo che sul piano ecumenico, per esempio, le cose si siano messe abbastanza bene, lo dico respirando un po' l'aria delle relazioni, insomma, non soltanto con il mondo ortodosso, quello tradizionalmente un po' più vicino, il patriarcato ecumenico, ma penso all'incontro di febbraio scorso col patriarca Kirill a Cuba, che è tratto estremamente simbolico, ma penso anche a tutto il mondo protestante. Qui era forse più difficile, perché a cominciare dalla Unitatis Redintegratio, la Chiesa Cattolica ha interpretato le chiese protestanti come una sorta di partecipanti alla serie B delle chiese cristiane, le ha chiamate comunità ecclesiali, ecco, mentre invece Papa Francesco sta dando una dignità assoluta a queste chiese e senza fare graduatorie. L'incontro del giugno del 2015 alla Chiesa Valdese di Torino è stato una cartina di tornasole di un rapporto davvero nuovo e davvero diverso rispetto al passato, non c'è dubbio. Quindi io penso che sul piano ecumenico le cose si stiano mettendo al meglio. Sul piano del dialogo cristiano-ebraico e del dialogo interreligioso le partite sono più complicate per motivi diversi, ma intanto anche dopo l'incontro di Lund credo che stiamo attraversando davvero una fase che può riservarci delle sorprese, c'è da augurarselo almeno.
Bene, le sorprese ci sono ovviamente anche le critiche, soprattutto nel campo dell'interreligiosità, no?
Sì,
si teme per la perdita dell'identità cristiana. Ecco, Francesco, come sta rispondendo a queste critiche?
Ma diciamo che questo non è esattamente il suo problema principale. Lui l'identità la intende non come un'ideologia o come un'appartenenza teorica. L'identità per lui è la vita nel Vangelo, è il prendere sul serio il Vangelo che si trasforma in vita vissuta. E allora da questo punto di vista è meno preoccupato che si perdano i segni esteriori, ai quali peraltro è molto attaccato, perché nella tradizione argentina, latinoamericana, tutta una serie di devozioni e di attenzioni ci sono e Papa Francesco non fa nulla per nascondere questo. Detto ciò, la cosa che gli interessa di più è la vita nel Vangelo, e la vita nel Vangelo lo spinge a relazionarsi all'altro senza giudizio, senza dare valutazioni di merito, e anche su questo io direi che forse il discorso più significativo sul dialogo interreligioso è quello che fece in Corea del Sud 2 anni fa i vescovi asiatici, in cui certo da una parte esorta a non smarrire l'identità, ma dall'altra invita a non avere paura e a capire che l'elemento dialogico è un elemento identitario del nostro presente e futuro di essere Chiesa. Ecco, lo fece esattamente al santuario di Aemi in Corea il 17 agosto 2014, così se uno lo vuole recuperare. Questo vale veramente la pena di riprenderlo. E d'altra parte, come lui dice, siamo un pusillus grex, siamo una piccola cosa, e in Asia lo si sente ancora di più, però è anche il piccolo gregge quello che potenzialmente può aprire in questo mondo la speranza di cui c'è grandissima necessità.
Bene, allora Brunetto Salvarani, non ci resta che leggere questo libro, Il dialogo come stile, Papa Francesco. È un libro da consultare e quindi da tenere
anche, certo,
a portata di mano.
Certo, è molto comodo perché si vede l'ampiezza e lo spettro degli interventi da questo punto di vista di Bergoglio.
Allora, grazie per questo lavoro.
Grazie a lei, buon lavoro.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno, vi invito a rimanere sintonizzati su Radio Vaticana Italia.